Potremmo dire che in un certo senso sia stato un influencer ante litteram. Parliamo dell'intellettuale ginevrino Simondo Sismondi, conosciuto per le sue pubblicazioni economiche e storiche, però molto meno conosciuto nel suo ruolo di animatore dei salotti culturali e di una rete epistolare che a cavallo tra 700 e 800 contribuirono alla formazione di una cultura politica transnazionale di matrice liberale. Il suo grande attivismo politico emerge ora nel volume da poco pubblicato dalla casa editrice ginevrina Slatkin, intitolato Histoire de la correspondance de Jean-Charles Léonard Simond de Sismondi, avec l'inventaire des lettres reçues et envoyées, un volume scritto da Francesca Sofia, docente di storia dell'Università di Bologna e profonda conoscitrice della figura di Sismondi. Francesca Sofia è con noi oggi ad Alphaville. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, beh, prima di tutto, come mai è arrivata a interessarsi alla figura di Sismondi?
Beh, è un interesse molto molto risalente, perché il primo libro che ho scritto nel 1983 era dedicato alla ricostruzione della biblioteca di suo padre, che era una delle più importanti biblioteche ginevrine del, diciamo, alla fine del Settecento. E poi... come dire, ho continuato a lavorare su Sismondi perché ammirata dall'archivio, che non è così conosciuto perché è conservato in Italia in una piccola cittadina toscana che si chiama Pescia, ecco. Ed è un archivio straordinario, come ho cercato di ricostruire in quest'ultimo libro.
Un archivio straordinario che è arrivato in Italia, mi sembra di ricordare che Sismondi abbia vissuto un periodo proprio nella località che ora conserva il suo archivio, archivio epistolare che lei ha studiato e che è molto grande. Ci vuol dare un'idea delle dimensioni della corrispondenza di Sismondi?
Sono più o meno 5.000 lettere, quelle conservate appunto a Pescia, quindi le lettere da lui ricevute, ma naturalmente non è completo perché, come tutti gli archivi, sono soggetti poi a distruzioni, a dispersioni, tutte a dispersioni nel corso del tempo da parte degli eredi. Però, insomma, la grande parte dell'archivio sono 5.000 lettere. Io ne ho individuate più o meno altre 130 in archivi diversi. E quindi è una grande, insomma, dimensione. Poi ci sono tutti i suoi manoscritti, naturalmente.
È quindi un lavoro proprio certosino anche, no? di analisi delle lettere. Immagino anche che spesso, non so come funzionasse in quel periodo, ma chi scriveva lettere non necessariamente poi ne aveva una copia, oppure sì?
Non necessariamente, infatti la mia ricerca è stata quella di trovare le lettere di Sismondi ai corrispondenti che erano conservate appunto a Pescia.
E quindi
ne ho trovate più o meno, diciamo, 2.400 inedite.
Cavoli, quindi è stato anche un giro per altri archivi, immagino, in giro.
Sì. Come ho scritto, diciamo, dal Mar Baltico all'Oceano Pacifico, più o meno.
Ecco, appunto, questo è un aspetto molto importante che emerge da questa corrispondenza che lei ha studiato, e cioè una vera e propria rete molto grande, molto ampia, appunto costruita sulla corrispondenza, che fa emergere quella che lei ha chiamato un'internazionale liberale. Ne conosciamo di internazionali, l'internazionale socialista, quella comunista. Cos'era questa internazionale liberale?
Allora, era uno scambio. Io naturalmente mi sono basata sull'analisi di come erano composte queste reti epistolari, e la cosa più sorprendente è che i protagonisti non sono, come era nel Settecento, esponenti di un mondo elitario, ma è un mondo molto molto più ampio, e in cui, come dire, non esiste un centro specifico, ma ci sono una serie di personalità che fanno capo ad alcune città che possiamo considerare vitali all'epoca, come Parigi, Ginevra, Londra, dove appunto queste persone in un certo senso gravitano, ma in maniera anche spesso provvisoria, spostandosi da un posto all'altro, perché è un periodo, è un'età delle grandi rivoluzioni europee. E quindi tutto ciò crea una forte mobilità e provoca anche delle reti molto vaste e molto intersecate l'una con l'altra. E si ha quasi l'impressione che tutte le comparse ne siano partecipi, e diciamo in tutto questo si attua, secondo me, una sostanziale acculturazione politica di carattere proprio transnazionale, a contenuto liberale.
A contenuto liberale, tra l'altro, forse è strano, no? Pensare che proprio nell'epoca della costruzione, diciamo così, degli stati nazionali, epoca nella quale i liberali erano molto così coinvolti, si sviluppi invece proprio tra di loro una cultura transnazionale. Ecco, quali sono le caratteristiche, se si può così definirla rapidamente, di questa cultura comune che si va costruendo attraverso la corrispondenza?
Beh, innanzitutto possiamo definirla in maniera, come dire, in maniera oppositiva, perché dobbiamo anche contestualizzarla, no? Siamo in piena restaurazione, almeno fino agli anni 30, e quindi è una lotta politica contro l'oscurantismo culturale che sembrava appunto calato sull'intera Europa all'indomani della sconfitta di Napoleone. E quindi, diciamo, proprio rispetto, diciamo, a questa situazione, diciamo, si emerge un'internazionale liberale, che io così considero, perché costringe le diverse famiglie politiche a camminare in un certo senso unite, mettendo tra parentesi le diverse prospettive progettuali di ciascuna. Ed è questo che crea appunto la necessità di essere tutte unite contro, come dire, questo nemico comune.
Quindi,
Quindi non c'ha dei contenuti, come dire, specifici, perché poi se ne andiamo a vedere nel dettaglio, cioè le proposte erano molto diversificate, ma in quel contesto storico bisognava essere uniti. Succede sempre, a livello politico.
certo, non è una novità. Bisognava così combattere contro la restaurazione dell'Ancien Régime. Poi arriverà il periodo invece delle rivoluzioni. Ma all'interno di questa internazionale liberale, quale fu il ruolo e l'importanza di Sismondi? Che cosa lo rese così influente?
Il fatto che Sismondi aveva, per ragioni diciamo sue specifiche, una capacità di raccordo con diverse realtà. Innanzitutto l'Italia, dove viveva sua madre e dove lui aveva passato una parte della sua giovinezza durante la rivoluzione che era scoppiata a Ginevra, e poi la Francia, perché non dimentichiamo che Sismondi è nato nel circolo di Coppée. E quindi dopo la morte di Madame de Staël, i partecipanti al Circolo di Coppée sono quasi tutti in Francia, pensiamo a Benjamin Constant, per fare uno dei nomi più celebri, e poi l'Inghilterra, perché Sismondi aveva sposato Jessie Allen, che era la cognata di Jane McIntosh, che è uno dei rappresentanti Whig più importanti dell'Holland House. Quindi può capire come Sismondi fosse al centro di tutta una rete, diciamo, internazionale, e sapesse e si muoveva appunto e aveva la capacità di muoversi in tutti questi contesti.
E quindi Sismondi centrale in questa rete di influenze, costruite anche molto, come abbiamo visto, grazie alla corrispondenza. Ma vogliamo magari ricordare, è un personaggio magari meno conosciuto, meno in primo piano rispetto ad altri, ma qual è stato il suo contributo intellettuale al dibattito sul liberalismo di quell'epoca, professoressa?
Diciamo che la grande influenza di Sismondi dura un decennio, secondo me, sia cioè il decennio che va dal 1820 al 1830. Ed è diciamo, la sua influenza la si deve soprattutto alla sua costante collaborazione ad una rivista che è la Revue Encyclopédique, che è stampata a Parigi, ma che ha una vastissima diffusione in tutto il mondo. E i suoi articoli vengono ripresi in giornali greci, in giornali inglesi. Ne ho trovato un articolo addirittura tradotto in russo l'anno seguente alla sua prima pubblicazione in francese, quindi può capire, come dire, in quel decennio ha avuto una diffusione straordinaria, straordinaria. E il suo liberalismo era un liberalismo poi specifico, perché era un liberalismo veramente universale, cioè era per un'emancipazione che interessava dai neri. E, a che le posso dire, all'autonomia nazionale di tutti i popoli, all'America Latina, all'indipendenza dell'America Latina, cioè spaziava, diciamo, in tutti i contesti in cui era necessario affermare la libertà.
Quindi un liberalismo, diciamo così, molto largo e anche appassionato, e poi c'è un'evoluzione, no? Nel pensiero di Sismondi, addirittura vira verso il socialismo, tanto che poi lo stesso Karl Marx nel Capitale lo critica, no? Per le sue posizioni giudicate. Dal tedesco piccolo borghese. Paradossalmente, tra l'altro, la critica di Karl Marx contribuisce a ridare così interesse anche nei confronti di Sismondi.
Sicuramente, probabilmente Sismondi non avrebbe apprezzato molto di essere definito socialista, però perché assolutamente per lui la proprietà privata era un caposaldo, diciamo, della libertà individuale. Tuttavia è stato uno dei primi grandi critici della rivoluzione industriale, proprio perché trasformava gli individui in proletari. Proletario, si dice, questo io non ho fatto ricerche specifiche, ma si dice che è stata un'espressione che è stata recuperata per la prima volta da Sismondi nel significato che conosciamo noi.
Ah, addirittura, questo non lo
Sì.
sapevo.
Ma, cioè, così si dice, alcune dicono, vorrei fare delle ricerche specifiche al riguardo. E appunto, però, diciamo, queste sue posizioni in un contesto di dottrine liberiste in campo economico naturalmente non sono state molto accettate. Marx, invece, paradossalmente, pur criticando, diciamo, la parte propositiva di Sismondi, che rimane sempre molto, come dire, un po' ambigua, perché sì, come dire, come si fa a frenare questa industrializzazione dirompente, no? Non ha, diciamo, strumenti adatti, però per la parte, diciamo, distruttiva della critica, Marx la accoglie in toto e parte da lì. Ed è per questo che, come dire, la maggior parte degli storici delle dottrine economiche oggi cercano di capire qual è stato appunto il rapporto di Marx nei confronti appunto di Sismondi.
Eh sì, spesso quando Marx criticava qualcuno lo aveva letto e in modo anche molto approfondito e spesso ne aveva
Pulito.
preso il meglio, insomma. Quindi, beh, ci ritroveremo magari quando avrà concluso questa sua ricerca sul termine proletariato e cercheremo di, magari ci confermerà o meno se è nato per la prima volta grazie al lavoro di questo intellettuale Sismondi, di cui lei ha curato il volume Histoire de la correspondance de Jean-Charles Léonard Simon. Simon de Sismondi, pubblicato da Slatkin a Ginevra. Francesca Sofia, grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi.